Vediamo quindi il nostro legame tra questo testo e anche i testi che abbiamo preso in considerazione, la nostra vita, mi verrebbe a dire in modo un po' semplicistico, la nostra vita religiosa e la nostra vita in generale. Partiamo dalla nostra vita religiosa. Ho letto una attenta analisi del professor Borgonovo su questo brano, e Borgonovo, nell'alto della sua sapienza, della sua saggezza, del suo studio, sostiene che anche la prima parte di questo testo rifletta un po' la mentalità «se io do a Dio, da Dio ricevo», che è poi la mentalità scorretta alla base di qualunque concezione sacrificale della vita religiosa e forse della vita in genere. Come se proprio dicesse «se ritorniamo al Signore implicito, facendo sacrificio, compiendo opere religiose nel senso estrinseco del termine, estrinseco, non polemico, ma semplicemente estrinseco. Ecco, se noi facciamo delle cose per Dio, Dio farà delle cose per noi. Non è così. Come non è così il contrario. Non è che se noi non facciamo delle cose per Dio, Lui non ne fa nei nostri confronti. Quante volte mi capita, soprattutto nell'ambito del confessionale, una persona che ha vissuto, sta vivendo una sofferenza, un problema, un trauma, un'angoscia, e mi dice, mi sussurra, ma cosa ho fatto di male a Dio per meritare questo? Siamo sempre qua. Con grande rispetto per chi sta soffrendo, con grande rispetto, ma cosa ha fatto di male il mondo per avere la pandemia? Ma il mondo ha fatto tantissimi e facciamo tantissimi male, ma non c'è un causa-effetto, non c'è, soprattutto non c'è rispetto all'azione amorosa e amorevole di Dio. Potremmo dire, se c'è un effetto dei nostri peccati, non è che riceviamo una punizione, è che Dio sta male, perché Dio ha un cuore sensibile, il più sensibile di tutti, e chi ha un cuore sensibile soffre a ricevere il male. Non necessariamente da punizione. Quindi, misericordia, io voglio e non sacrificio, vuole liberare la nostra vita da un rapporto mercantilistico con Dio, ma vuole liberare la nostra vita da un rapporto mercantilistico in generale, perché anche la vita quotidiana, apparentemente non religiosa, ho detto prima che facevo una divisione un po' approssimativa, perché di per sé non c'è una vita religiosa e una vita non religiosa, questi sono schemi nostri o sottolineature che aiutano un po' a orientarsi, ma come dice una frase famosa, la mappa non è il territorio, sono mappe interpretative, ma non sono il territorio, la vita è una sola. E infatti, quanto è vero il primato dell'amore anche nelle azioni di tutti i giorni. Noi tutti dobbiamo compiere continuamente azioni, alcuni possono essere le più banali, tra virgolette, come allacciarsi le scarpe, e alcune le più nobili, come fare un dono a una persona, ma in effetti, se qualunque atto, attività, basso o alto che sia, non è attraversato dall'amore. Certo, se ti leghi bene le scarpe, hai delle scarpe ben legate, ma anche i più piccoli gesti hanno a che fare con l'amore. Al limite, riprendendo il grande comandamento di Gesù, c'è un'amorevolezza verso noi stessi che può scaturire o non scaturire dal semplice allacciarsi le scarpe. Ma appunto, prendiamo il volo. Sicuramente è molto, molto bello ricevere un dono, un regalo a Natale o per il proprio compleanno, ma se ti accorgi che la persona che ti ha fatto questo dono l'ha fatto perché è, tra virgolette, un dovere, perché a Natale bisogna scambiarsi dei doni, perché è diventato ormai una legge fra te e quella persona farsi un regalo al compleanno, e quindi ciò che ha mosso quella persona è dire: devo fare questa cosa, anzi, prima la faccio, prima mi tolgo il peso. E qui c'è poco da scherzare, il tema dei regali di Natale e di un certo affanno sui regali di Natale. Ormai abbiamo già passato il Natale, quindi queste mie frasi sono assolutamente decontestualizzate da qualunque polemica. Quante persone io vedo intorno a me, ma forse quanto vedo anche in me, nella frenesia del nostro mondo, forse le cose sono un po' cambiate con il Covid, molte volte più un atteggiamento del è una cosa da fare, i regali a Natale, piuttosto che lasciarmi prendere e guidare dall'amore verso la persona, che certamente ti costringe a un'operazione più lunga, più attenta, più personale, più circospetta, più preziosa però. Da questo punto di vista, sto sempre sugli auguri di Natale perché mi sembra una cosa molto concreta, ho sempre un po' arricciato il naso a coloro che con una mail mandano gli auguri a 100, 200, 500 persone. È così un gesto di 2 secondi che è mandare una mail di auguri frazionato per 500 destinatari, proviamo a pensare quanto tempo viene dedicato a ciascuno. E di nuovo passo dalla vita quotidiana alla vita religiosa, c'è tutto un rischio nella preghiera, nel partecipare all'Eucaristia, di vivere queste cose come hanno rischiato di viverlo alcuni contemporanei di Gesù, che vivevano la religione, la santa e la sacra religione di Israele in modo appunto legalista, di vivere le cose perché si deve, per carità. A volte magari è necessario. Penso alla persona e di nuovo passo dall'aspetto e dall'ambito più religioso a un ambito più di vita quotidiana, ma ripeto, non c'è differenza. Spesso chi è afflitto da grave inappetenza deve magari sforzarsi a mangiare, sa che deve mangiare, ma questo funziona fino a un certo punto. Tu mangi se hai appetito, sia se hai desiderio e amore per il cibo che hai di fronte, questo è mangiare. Come in tutte le cose, o ti muove un desiderio profondo che chiamiamo amore, o fare le cose perché bisogna farle va bene solo per i momenti di emergenza. Ma la vita, nonostante l'essere da quasi un anno nell'emergenza del Covid, non vive la sua normalità perché vive nell'emergenza. E quindi una parola grande: voglio l'amore e non il sacrificio. Un'ultima battuta, la prendiamo dei santi, che hanno vissuto sacrifici enormi fino a dare la vita, ma se interrogati dicendo però che grande sacrificio stai facendo, magari ci avrebbero guardati, oppure i santi di oggi ci guardano con occhi stupiti, meravigliati. Ma quale sacrificio? Cosa stai dicendo? Ciò che sto facendo, lo sto facendo per amore. È il mio augurio. Vi auguro una giornata piena di amore.